Qualcuno di loro guiderà questo municipio già da lunedì prossimo, quindi ve li presentiamo. Sono alla vostra destra Valeria Vitrotti, candidata per il centro-sinistra. Alla mia destra diamo la precedenza alle donne, Monica Lozzi per il Movimento 5 Stelle e Sandro Toti per Roma Popolare, che appoggia la lista Marchini. Ci ho detto, ringraziamo innanzitutto chi ha organizzato sempre no profit, vero Annabella, questi incontri di questo genere che sono utili per conoscere appunto i candidati a guidare questo municipio. Ringraziamo Annabella D'Elia del Comitato Mura Latine e Filippo Crostella, cittadini Re di Roma, che andava a parcheggiare la macchina, giustamente. Naturalmente noi invitiamo i signori candidati a rispondere in modo concreto, nel senso che di tempo non ne abbiamo moltissimo e è sempre opportuno evitare di perdersi in fronzoli che poi non hanno, come dire, una rispondenza con le esigenze dei cittadini, con le domande dei cittadini. Allora, vogliamo cominciare con le domande, aspettiamo un attimo che finisca la telefonata, così almeno ci concentriamo tutti sui contenuti. Benissimo, allora dicevo, di Metrocì non parliamo perché è un tema che esula dalle competenze del municipio. Ma questo municipio è un municipio che dal punto di vista commerciale come dire, ha delle potenzialità mostruose, basti pensare ai negozi di via Appia, di via Tuscolana. Ecco, c'è soltanto, a parte una quantità di commercio illegale di cui voi stessi parlerete, c'è una quantità di cose che si possono fare, dalle piste ciclabili all'ampliamento dei marciapiede e dello sviluppo cosiddetto sostenibile. Ecco, quali sono le vostre idee o proposte per ridare slancio a queste strade di commercio, rendendole finalmente un centro commerciale di Roma, un vero centro commerciale di Roma, dove possa essere piacevole passeggiare, dove la mobilità favorisca anche le attività commerciali? E soprattutto, appunto, parliamo anche di pedonalizzazione, dei progetti che sono stati già approvati e che poi non hanno ancora avuto seguito, di pedonalizzazione e di sviluppo di appunto mobilità sostenibile, quindi car sharing, bike sharing, eccetera. Da dove vogliamo cominciare? Dalle donne? D'accordo?
Sì.
D'accordo, Valeria Vitrotti, centro-sinistra.
Centro, no, centro-destra, centro, ok.
Allora, scusami. Allora, intanto buongiorno a tutti. Allora, intanto buongiorno a tutti, grazie. Io ho oggi le risposte, quindi cercherò di stare nella domanda. Ovviamente il tema del commercio è un tema che su questo municipio diventa centrale nel momento in cui le due assi viarie principali che tagliano questo municipio e in realtà lo congiungono anche, quindi l'Appia e la Tuscolana, diventano, diciamo, la nostra vetrina commerciale. C'è in questo momento, soprattutto nella parte dell'Appio Tuscolano, ma vedo che si sta, diciamo, avvicinando anche qui il problema, una profonda crisi delle attività commerciali, probabilmente dovuto a un rincaro intanto degli affitti e contestualmente anche purtroppo una perdita della qualità del commercio stesso. Molti sono i negozi che si stanno sostanzialmente stanno chiudendo, molte sono le serrande abbassate che vediamo e purtroppo anche la qualità del commercio stesso sta piano piano perdendo valore. C'è l'enorme problema che nella parte dell'ex decimo è per anni, diciamo, è ancora un grosso tema, che è quello dell'abusivismo commerciale e, anzi, non solo dell'abusivismo commerciale, ma anche di tutti quei banchi che purtroppo occupano gran parte della Tuscolana e delle vie limitrofe. Solo per citarne una, c'è via Marco Fulvio Nobiliore, non so se la conoscete, che è un tratto di strada che collega Don Bosco con la fermata di Giulia Agricola, che praticamente è impercorribile. Ora, le licenze però a questi ambulanti sono state date in modo tra l'altro anche regolare e tra l'altro con una scadenza sentenza abbastanza anomala, cioè per 10 anni noi non possiamo intervenire per poter togliere, diciamo, quantomeno garantire al commercio anche locale la possibilità di non soffrire, perché poi davanti al tuo negozio probabilmente ti trovi la bancarella che vende abiti o quant'altro, quindi si trovano loro stessi in difficoltà. Su questo va fatto però un ragionamento, e credo che i regolamenti comunali su questo ci aiutano, cercare, già Marta Leonori aveva iniziato questo percorso, cercare delle zone adatte dove creare anche delle momenti in cui questi banchi possono sostare, evitando però la sosta di fronte all'esercizio commerciale. Poi ci sono delle esperienze che sono alcuni, soprattutto comitati di quartiere, ma alcune associazioni le stanno promuovendo, sono i centri commerciali naturali. C'è uno spicchio di territorio che si presta molto bene a questa proposta, che è quello di Cinecittà Est, l'area di via Chamarra, che è tagliata dal corridoio della mobilità, in realtà ai due lati delle strade ha diverse attività commerciali. Lì potrebbe essere, come stanno, diciamo, se stanno organizzando così i commercianti, attraverso anche un'app, quindi anche con una informatizzazione, con un'innovazione digitale rispetto a questo, stanno mettendo in rete i loro i servizi commerciali. Ovviamente sono anche botteghe storiche, sono il vecchio vetraio, la pasticceria, il forno, insomma, rilanciando contestualmente la rete del commercio locale e dando però lustro anche al quartiere stesso. Quindi cercano in un modo o nell'altro di promuovere le attività che si fanno a vicenda, quindi il vetraio promuove l'attività, la sarta propone venite da me perché insomma è stato un modo anche, devo dire, spontaneo con cui i commercianti si sono sostanzialmente rimessi stanno quantomeno riaiutandosi tra di loro a rilanciare il commercio. Poi ovvio c'è l'altra parte, ma che è più amministrativa, che sono le lungaggini amministrative, cioè molto spesso un commerciante si trova di fronte alla necessità di fare molte procedure, quindi lo snellimento delle procedure su questo aiuterebbe anche per cambiare un'insegna. Tante volte è successo, l'ufficio commercio su questo purtroppo si deve adeguare anche all'amministrazione, quindi ha una lungaggini burocratiche, però forse il sistema degli open data che si sta promuovendo anche al Comune di Roma in questa campagna elettorale potrebbe aiutare il cittadino o a facilitare le sue la documentazione attraverso la posta elettronica, oppure anche fornendo degli strumenti che sono molto più moderni ma anche più veloci e possono avvicinare anche l'amministrazione alle necessità dell'attività commerciale.
Allora, passiamo a Monica Lozzi, Movimento 5 Stelle.
Questo? Ok, grazie.
Se qualcuno mi tenesse i tempi gliene sarei grato, facciamo 4 minuti, una via di mezzo tra 3 e 5, così almeno andiamo a contingentare anche le risposte, grazie.
Allora, a me sembrava che la domanda si rivolgesse più che altro alla mobilità sostenibile, che potesse dare incentivo anche al commercio in zona, perché una delle problematiche principali delle due arterie viarie e anche delle zone limitrofe, quindi quelle più interne, è proprio che il traffico, le doppie file, le difficoltà di passeggio anche della cittadinanza comunque stanno incentivando le persone magari a spostarsi verso i centri commerciali, dove il parcheggio lo trovi facilmente, dove entri e puoi passeggiare con la tua famiglia senza problemi di nessun genere, perché non corri il rischio che sei investito o respirare comunque smog tutto il giorno. Quindi una delle principali interventi che si potrebbe fare in questo territorio, io credo in tutta Roma, è andare in direzione di una mobilità sostenibile. La mobilità sostenibile deve essere portata avanti su diversi livelli. Logicamente a livello comunale serve una riorganizzazione seria di ATAC per avere una copertura e un efficientamento del servizio a livello capillare su tutto il territorio, soprattutto nelle aree extra gra. Servono investimenti per la mobilità su ferro, in modo da poter realizzare quelle fermate che tanto auspichiamo nel nostro territorio, quindi Piazza Zama, Selinunte, Villa Segni e Statuario. Riqualificare i nodi di scambio in prossimità delle linee metropolitane in modo che incentiviamo a lasciare il mezzo privato a favore del mezzo pubblico. Nelle grandi arterie viarie, cioè Appia e Tuscolana, noi dovremmo creare delle corsie preferenziali per il passaggio del mezzo pubblico. Uno dice sì e poi la macchina, ma noi è quella la direzione in cui dovremmo andare, cioè disincentivare l'utilizzo della macchina. A livello territoriale potremmo già cominciare a verificare quelle aree, soprattutto interne, dove è possibile realizzare zone 30 attraverso un arredo urbano specifico, delle ciclovie leggere, quindi con poco investimento di soldi, che permettano il collegamento con i punti metropolitani e soprattutto tra le ciclabili già in essere. Ed è possibile incentivare anche gli spostamenti nelle scuole attraverso pedibus, ciclobus, ciclo by school, praticamente prendere la bicicletta per andare a scuola. Dobbiamo rivedere l'assetto della città in maniera differente. La macchina fa male, non è un mezzo che aiuta a migliorare la vita. La macchina aumenta l'inquinamento mette a rischio la salute di tutti, soprattutto dei più piccoli, e tutte le patologie collegate all'inquinamento portano anche un aggravio del sistema sanitario. Quindi vedere la città in modo diverso sicuramente aiuta a migliorare da tantissimi punti di vista. Per quanto riguarda prettamente un sostegno alle attività commerciali, sicuramente una lotta all'abusivismo va fatta, e va fatta in maniera seria, ma anche una regolamentazione seria del commercio ambulante, perché adesso Appia e Tuscolana hanno una marea di bancarelle che vanno a configgere anche con gli interessi dei commercianti che svolgono la loro attività in sede fissa. Non si mette in atto il meccanismo delle rotazioni. Rotazioni non significa togliere una bancarella e farne venire un'altra sempre davanti allo stesso negozio. Bisognerebbe individuare delle aree dove poter spostare il commercio ambulante in modo che loro possano lavorare in maniera corretta, ma che non vadano poi a ledere gli interessi degli altri commercianti. Snellire la burocrazia è fondamentale. Dobbiamo andare verso la digitalizzazione dell'amministrazione pubblica in generale, quindi attivare PEC, permettere lo snellimento delle file agli sportelli e agevolare tutti quanti, anche perché doversi recare comunque negli uffici pubblici, anche quello è un aggravio di spostamenti nella città. Quindi questo è tutto un sistema che va rivisto dalla base, con una visione assolutamente diversa della città. Grazie.
Grazie a Monica Lozzi. Sandro Toti, Roma Popolare, lista Marchini.
Marchini,
basta.
Okay. Parlare di progetti di centro commerciale, parlare di rendere più bella la nostra via Appia, voglio dire, di fronte a questo scempio che vediamo stamattina, è veramente difficile. Quando parliamo, e ho parlato più volte, dell'AMA con contratto di servizio decentrato, perciò con la gestione del servizio al municipio, cioè il municipio che decide quali sono le aree più importanti da ripulire. Ma voglio dire, guardate Piazza di Roma, cioè è una cosa veramente vergognosa. Noi diciamo che Roma è stata stuprata e violentata, non soltanto Roma in generale, ma anche il nostro territorio, rispetto, quando andiamo a vedere queste scene veramente ultra vergognose. Riprendendo il discorso rispetto a queste vie bellissime che noi abbiamo, via Appia e via Tuscolana, è chiaro, un pensiero va fatto ai centri commerciali naturali. Centri commerciali naturali che hanno avuto già un finanziamento. Qui abbiamo la via Appia che ha avuto un finanziamento sostanzioso, molto criticato però, che ha gestito il municipio, molto criticato dall'associazione commercianti di via Appia, perché poi questi soldi non si sa dove sono andati a finire, perché tutte le belle cose che abbiamo proposto, io mi ricordo come ex municipio nono, rispetto a questo assolutamente non si è visto nulla, e anzi c'è stato un notevole peggioramento della situazione. Perciò, come nel passato, io penso che ci sarà bisogno anche dell'istituzione regionale che ci dia, come ci ha dato nel passato, un contributo per dare servizi essenziali a queste due importanti vie, specialmente la via Appia Nuova, ma anche chiaramente la via Tuscolana.
Poi se parliamo di abusivismo, l'abusivismo è dilagante in alcune zone del territorio, vediamo il discorso di Ponte Lungo fermata Furio Camillo, ma non soltanto lì. Negozi chiusi, anche questo è un grande motivo di preoccupazione per noi. Noi ne vediamo specialmente nelle vie laterali tantissimi chiusi. È una situazione veramente difficile per il commercio romano, per il commercio del nostro municipio. Non ci sono soltanto negozi chiusi, ci sono anche mercati purtroppo ancora, ecco, pensiamo al mercato di Via Oviedo che era stato finanziato, poi anche rispetto a questo non si sa dove siano finiti quei fondi, ma il mercato di Via Oviedo sta ancora lì e ci sono anche altri mercati, io penso perché è uno dei più vicini a noi oggi qui a Reggio Roma, ma ci sono anche altri mercati del municipio che si trovano purtroppo in una situazione vergognosa. C'è poi il discorso del ferro. Il discorso del ferro è fondamentale, io ho detto che una delle prime cose che noi dobbiamo chiedere con forza è la trasformazione delle ferrovie regionali metropolitane in metro. Cioè, quando noi pensiamo a Piazza Zama, io ricordo andare al dipartimento rispetto a Piazza Zama e mi disse il dipartimento che non era possibile un discorso del genere perché c'era la stazione Tuscolana vicinissima a Piazza Zama.
30 secondi.
Che significa questo? Non significa nulla, io gli dissi, perché è una zona altamente inquinata, è una zona veramente in grossissima difficoltà, pensiamo a Via Cilicia, Via Caia, Via Magna Grecia, e aveva assolutamente bisogno di una fermata. Perciò ecco questo della, e poi c'è anche la copertura del vallo ferroviario che non va dimenticata, la copertura del vallo ferroviario è un'altra cosa importantissima che i cittadini dell'Appio chiedono da decine, ormai da una decina di anni se non di più.
Tempo scaduto.
Purtroppo lo dico poi.
Allora diamo il benvenuto e il buongiorno anche a Andrea De Innocentis, candidato a guidare il municipio per Sinistra Italiana, al quale vedo che ce l'ha, quindi chiediamo sì. Una risposta sui primi due punti.
Sì, intanto scusatemi per il ritardo, ma avevo capito che fosse alle 10:30. Allora, la questione riguardante le due strade principali che attraversano il nostro municipio e la loro possibilità di incidere dal punto di vista commerciale all'interno del quartiere è una questione fondamentale che va trattata in maniera trasversale per quello che mi riguarda. Sicuramente incentivare il sostegno, non dico la nascita, ma almeno il sostegno alle piccole attività commerciali è prioritario rispetto alla creazione di ennesimi e nuovi centri commerciali. Vicinissimo a questa piazza è il centro commerciale Appio che appunto viene fuori da un progetto completamente stravolto rispetto al progetto originario e naturalmente insomma noi ci siamo opposti sin dall'inizio alla creazione di questo centro commerciale, per cui per noi, quindi per me e per la lista che mi sostiene, sostegno alle attività commerciali vuol dire sostegno alle piccole attività commerciali e ai piccoli commercianti. Detto questo, è sicuramente fondamentale fare una verifica delle licenze dei commercianti ambulanti e fare una lotta senza quartiere all'abusivismo, questo è assolutamente fondamentale naturalmente mantenere le strade, i marciapiedi, vuol dire dare la possibilità alle persone di circolare in maniera anche più sicura e attraversare i quartieri e le strade e permettere appunto di attraverso una circolazione più sicura riattivare anche una socialità nei quartieri e nelle strade che può agevolare lo sviluppo di piccole attività commerciali. naturalmente una, diciamo, un progetto anche su alcune aree di pedonalizzazione potrebbe incentivare sempre in questo, in questa direzione il sostegno alle piccole attività commerciali. Mi sembrava che la domanda fosse questa.
Sì, la domanda è come appunto dare una mano al commercio tenendo conto di tutto l'abusivismo che c'è, tenendo conto dei centri commerciali naturali che invece non vengono molto come dire, sottolineati, a discapito di quelli che invece vengono costruiti continuamente e che probabilmente danneggiano il commercio.
Assolutamente, altro strumento è sicuramente quello di incrementare, o meglio insomma incrementare, probabilmente non è possibile perché la polizia locale è sotto organico, per cui incrementare il numero di unità di vigili che sono diciamo, nelle nostre strade è complicato, ma riorganizzare il servizio della polizia locale in modo che possa contrastare fenomeni come quelli di parcheggi in doppia e tripla fila che naturalmente ostacolano, oltre, questo non è oggetto della domanda, ma oltre alla mobilità del insomma, quindi oltre al trasporto pubblico, ostacolano anche la fruibilità delle strade in termini più privati.
Allora, ringraziamo anche il candidato Andrea De Innocentis di Sinistra Italiana. In realtà io ho sentito parlare sia di zone 30 che di PEC, di lotta all'abusivismo. Il problema però, come diceva anche De Innocentis adesso, è che la polizia locale è sotto organico, cioè facciamo, nel senso, in quello che dite, nelle proposte che fate, prego tutti di essere, come dire, concreti e incollati alla realtà. La realtà è che la polizia locale è sotto organico, chiamare una pattuglia per far fare una multa o rimuovere un'auto, a parte la rimozione, appalti, scaduti eccetera, è un'impresa titanica, perché non ci sono, non possono, non ci sono, hanno i loro motivi, o la loro inefficienza, o la loro efficienza che sarebbe tale se avessero più organico eccetera, quindi cioè, va bene tutto, però mi piacerebbe molto andare su Marte, ecco, però non lo posso fare, so che nella mia vita non lo farò. Prego.
Quando si va in
Gruppi c'è sempre pieno di personale. Questo io guardi, questo. Ah, ripetiamo la domanda, è un problema, lei diceva di sottodimensionamento. Perché lei dice che ci sono molte persone negli uffici e allora. Allora, guardi, io le dico la mia esperienza, io ho mandato 3 PEC a metà febbraio al settimo gruppo Appio e all'ufficio protocollo non mi hanno ancora risposto e le PEC sono raccomandate. Se noi cittadini non rispondiamo alla raccomandata ci aspettano sotto casa, giusto? E questo lo chiedo anch'io. Vuole rispondere? Prego. Diritto di replica a Toti.
No, voglio solo rispondere su questo discorso che è fondamentale. Ecco, voglio ribadire ai cittadini che il comandante dei vigili, il comandante della polizia locale del municipio nostro non dipende dal presidente e dal municipio, non prende ordini, ma prende ordini dal comando dei vigili, del comando della polizia locale di Roma. Noi vogliamo che assolutamente il discorso sia decentrato, il comandante dei vigili deve prendere ordini dal municipio, questo che noi vogliamo. E questo io penso può cambiare le cose rispetto a quelle richieste del cittadino, perché noi siamo più vicini ai cittadini e riusciamo a dare forse le indicazioni più giuste ai vigili.
Grazie per il diritto di replica.
Allora, è vero che è sotto organico, che va rivista tutto, il sistema amministrativo della polizia locale e tutto, ma ci sono anche strumentazioni tecnologiche che vanno fatte funzionare, perché i cittadini andando per le strade possono tranquillamente utilizzare lo strumento che abbiamo tutti, quindi il telefonino, fotografare e far sì che le multe siano fatte senza dover impegnare necessariamente personale di polizia locale, almeno per gli interventi più banali. Quindi se stiamo in questo secolo dobbiamo adeguarci a questo secolo, utilizzare la strumentazione tecnologica non solo per fare le telefonato, i selfie, ma anche per agevolare il senso civico, insomma, lo sviluppo del senso civico in questa città.
Allora, la Valeria Vitrotti non vuole usare il diritto di replica?
No, io diciamo, sono stato abbastanza chiaro rispetto al fatto che bisogna riorganizzare e non diciamo, incrementare, appunto perché sono sotto organico, per cui ad esempio una un'abitudine, quella di immaginare Roma come città che vive solo nelle zone più centrali, per cui tutte le diciamo, risorse umane vengono spesso, non tutte, insomma la maggior parte delle risorse vengono utilizzate nelle zone più centrali. Quando parlo di riorganizzazione parlo anche di ripensare ai quartieri, diciamo, più periferici, dove possa, che possano essere presidiati appunto dalla, allora, dalla polizia locale.
Parliamo adesso della, di qualche proposta, delle vostre proposte per migliorare la distribuzione delle merci, che praticamente sembra essere senza regola, quindi camioncini, camion alimentari e non, commercio di tutti i tipi, che proprio sembra in preda di totale anarchia. Questo sicuramente contribuisce al malessere da quando usciamo la mattina, che troviamo di tutto per strada, a quando rientriamo la sera. Orari, organizzazione, come facciamo, Toti?
Qual è la domanda, scusa?
La domanda è l'organizzazione della distribuzione delle merci, la tre.
Ah, la tre, siamo passati. Ah. Senti, ma la 2 non abbiamo ancora risposto.
Abbiamo accorpata la prima.
Ah, tu l'hai accorpata, però io non lo sapevo, se no, no, voglio dire, anche perché è importante parlare, e io penso che sia fondamentale per il territorio, di aree pedonali, perché delle aree pedonali dovevamo parlarne, ma non abbiamo parlato. Aree pedonali che noi vogliamo che siano praticamente create nel nostro municipio. Io ricordo la proposta che fu fatta rispetto all'Alberone, a Piazza dell'Alberone, dove doveva essere trasferito il famoso mercato dell'Alberone all'interno di Appio, non è stato mai trasferito. Lì ad esempio veniva una bella piazza che doveva essere la piazza, una delle piazze del nostro territorio. Poi ecco un'altra cosa,
lì c'è un raddoppio di cubatura della Giunta Alemanna poco prima che se ne andasse, però
è sbagliato,
che fu folle, no? Su questo convegniamo tutti.
E rispetto all'area qui di Piazza di Roma, ecco la creazione, noi abbiamo chiesto di 5 giornate di pedonalizzazione domenicale nell'area di via Appia, compresa fra Piazzale Appio e Piazzale di Roma, per le festività natalizie, per il ripristino di quelle che sono feste popolari, spettacoli e diverse cose a livello artigianale. E un'altra cosa, voglio dire, importante, che nel precedente intervento non ho detto, è quello appunto di quello che potrebbe essere con l'alternativa alle macchine, cioè il discorso del car sharing, bike sharing e tutto quanto. No, l'altra cosa che io praticamente volevo dire è che non sapevo che la domanda fosse accorpata. Rispetto invece alla domanda 3, anche questa è una cosa sulla quale noi dobbiamo riflettere e organizzarci. Questi mezzi obsoleti e di grosse dimensioni che circolano nel nostro territorio non ci deve più essere, ci devono essere dei centri logistici fuori del raccordo anulare, dove si passa dal mezzo grande al mezzo piccolo. Questo assolutamente, già nel passato il Comune di Roma aveva pensato a questo, però non è stato ancora risolto il problema. E poi la possibilità di orario di carico e scarico in orari prestabiliti, con una grossa vigilanza da parte dei vigili, perché questa purtroppo manca, sempre il discorso, il problema della vigilanza urbana, che è sottodimensionata, è tutto sottodimensionato, però poi dobbiamo pure pensare alle difficoltà che ha la Roma Capitale, che purtroppo deve assolutamente...
Scusate,
Quello
devo lei Saladino.
Scusi, però
devo,
non abbiate pazienza. Sì. Lei ha ragione, aspetta, lei ha ragione.
Aspetta, fammi finire con Saladino. Il discorso della licitazione del debito di Roma, che è al 5% e deve essere, e poi l'eliminazione dei sprechi, perché se noi non eliminiamo questo, poi con quale soldi assumiamo? Cioè, voglio dire, riorganizziamo il servizio, perché sennò, come dice il coordinatore, stiamo parlando di Marte.
Perfetto. Allora, prima di andare avanti e dare la parola anche agli altri due candidati, vogliamo dire, rispondo al signore, altrimenti diventa delirio, finiamo stanotte. Lei ha ragione, però tenga presente che Milano, che è un ottavo di Roma, ha la metà dei vigili urbani di Roma, quindi sicuramente la carenza c'è di organico. Poi che venga organizzata diversamente è un altro discorso, ma Milano ha un territorio che è un ottavo di Roma. No, sì.
Ma non ci guardiamo intorno.
Abbiamo parlato prima. Allora, prego, do la parola a De Innocentis di Sinistra Italiana su questo tema. Distribuzione.
Questo vero. Ok.
Sì, volevo precisare che io sono candidato per Sinistra per Roma.
Sinistra per Roma.
Non per Sinistra Italiana, una precisazione.
Chiedo scusa, hai ragione.
Allora, io sarò telegrafico perché rispetto a questo tema vanno sicuramente incrementate aree per carico e scarico merci. Naturalmente non voglio essere ripetitivo, ma laddove diciamo già esistono vanno fatte rispettare le regole rispetto a questo tema, per cui dove ci sono queste aree adibite al carico e scarico merci vanno assolutamente sanzionate le auto private che sostano lì per questo motivo appunto è fondamentale riorganizzare l'azione della polizia locale che possa garantire il rispetto delle regole rispetto a questo tema, quindi incremento delle aree di carico e scarico merci e rispetto appunto delle regole all'interno di queste aree attraverso sanzioni per diciamo, privati che ostacolano questa attività. Quindi questa è molto semplice la risposta per quello che mi riguarda.
Valeria Vitrotti.
Sì, purtroppo diciamo, forse è vero che non esiste praticamente, come sostenete anche voi, il sistema di distribuzione urbana praticamente è inesistente, quindi tante volte troviamo che soprattutto a ridosso dei grandi centri commerciali o dei grandi supermercati si crea un congestionamento del traffico dovuto appunto ai camion che sostano in doppia fila. Poi c'è anche il mezzo privato, che ovviamente la doppia fila a Roma è credo una dei temi centrali, perché ognuno diciamo, pensa che può tenere diciamo, la propria macchina e può parcheggiarla dove vuole. In realtà io sulla questione dei vigili urbani, cioè potenziamo o non potenziamo, forse c'ha ragione un po' il richiamo che ci hai fatto, è proprio quello di stare preoccupati per terra, perché poi quando io sono una consigliera uscente, quando in commissione dove appunto abbiamo trattato della questione del personale e lo stesso sindacato dei vigili ci ha sollecitato sul fatto che ovviamente è una situazione cittadina aperta, ma ci sono delle oggettive criticità sia di personale che di riorganizzazione del comparto dei vigili urbani, che probabilmente vedrà un accorpamento e non sappiamo ancora quali saranno neanche i dettagli. Soprattutto molti di loro vengono chiamati dal centro storico della città perché le grandi manifestazioni o i grandi eventi richiedono una copertura dei vigili urbani, che ovviamente vanno a penalizzare anche il controllo sui territori limitrofi come il nostro. Qui siamo a due passi dal centro storico, però ovviamente se c'è una manifestazione a Piazza del Popolo si deve andare lì. Dall'altra parte c'è poi una necessità di mettere una macchina, per esempio noi abbiamo anche la Barbuta dentro il nostro municipio, e quindi molti di loro devono fare dei turni per presidiare quel territorio. Capite bene che per tutte le azioni correlate a volte il rischio è di avere appunto un deficit di risorse umane. C'è questo street control oggi che aiuta un po' lo smaltimento della doppia fila e sono aumentate le sanzioni, ovviamente non so quanto questo riesca ad essere incisivo. Dall'altra parte però credo che vada fatto un minimo di ordine, va fatto, va data la possibilità a chi deve diciamo distribuire le merci di poterlo fare, però questo sarebbe, diciamo, un problema che si dovrebbe risolvere a monte. Magari un centro commerciale piazzato sulla via Appia non aiuta, diciamo, la distribuzione delle merci, perché probabilmente quel camion dovrà andare a scaricare proprio lì sulla via Appia, che già sappiamo, diciamo, è continuamente percorsa dalle macchine locali. Quindi, diciamo, forse è ripensare anche una programmazione della città in modo che si abbia anche la capacità. Un conto sono i mercati rionali, dove già lì c'è, diciamo, una difficoltà, però un conto è quando andiamo a parlare di una distribuzione delle merci nelle grandi e nella piccola distribuzione, dove ovviamente se il centro commerciale sta nel centro della città probabilmente il tema lo risolviamo con difficoltà. Quindi forse a quello che abbiamo oggi, no? Prima citavate l'Appio, a quello che abbiamo oggi lì potrebbe esserci una difficoltà, probabilmente alle spalle, lì dietro Cesare Baronio, ne avremo un'altra, perché se ci sarà lo spostamento del mercato, poi lì bisognerebbe vedere oggi come è possibile portare o trasportare le merci per il mercato rionale. Quindi deve andare tutto dentro una riorganizzazione degli spazi. Purtroppo sull'esistente abbiamo un'oggettiva criticità che dobbiamo sistemare o con una sanzione oppure con un maggiore controllo.
E sempre per essere pratici, però, no, volevo replica, sì, assolutamente. Non ho risposto, scusa, ormai c'ho un'età, abbi pazienza. No, sempre per restare con i piedi per terra, però, mi chiedo da cittadino per quale motivo polizia e carabinieri abbiano smesso completamente di fare viabilità, perché se è vero che la polizia locale è sempre sotto organico, si deve occupare anche di questioni amministrative, sempre di più di questioni amministrative, perché polizia e carabinieri non tornano anche a fare viabilità? Questa domanda, per inciso, adesso risponde Monica Lozzi, Movimento 5 Stelle.
Grazie, bella domanda. Che ne so io. Va bene, allora cominciamo da e poi no,
siamo sul tema, sì.
Posso provare ad abbozzare una risposta, però non credo che sia di facile risoluzione, anche perché il problema, uno dei problemi seri che ha anche la polizia locale, è che tanti servizi che gli sono stati affidati vanno proprio in direzione di attività di forze dell'ordine, non avendo ad esempio la tutela e la copertura anche assicurativa che hanno le forze dell'ordine. Parli con le forze dell'ordine, non hanno la strumentazione adatta, non hanno il carburante, non hanno le macchine. Quindi secondo me è un riassetto generale di tutte le forze dell'ordine che bisogna partire dal livello statale e nazionale. Non è questione solo dei comuni, quindi è un livello estremamente più alto di discussione. Per quanto riguarda il problema della distribuzione delle merci, non è solo relativo all'approvvigionamento dei grandi centri commerciali, ma di tutti i negozianti, perché ogni negoziante ha il suo servizio di approvvigionamento merci, e quindi è una questione che va risolta a livello comunale con un regolamento serio che permetta intanto che coinvolga nella stesura anche coloro che si occupano del servizio di distribuzione e dei commercianti stessi, perché non si può andare a ledere i diritti di nessuno. Dopodiché prevedere anche degli incentivi.
Sì, però ragazzi, se
le possiamo dire dopo,
possiamo dire dopo, così, sì. Vai,
se
vai.
No perdo il filo del discorso. Un regolamento che preveda anche degli sgravi fiscali per chi utilizza mezzi ecosostenibili, prevedere, come si diceva prima, dei centri esterni a raccordo dove dal mezzo pesante si passa al mezzo più piccolo, e anche un coordinamento tra vari commercianti ed utilizzare magari lo stesso sistema di trasporto per più negozi, prevedere delle aree di sosta che devono essere assolutamente controllate, e anche permettere il passaggio magari nelle corsie preferenziali dei mezzi pubblici, in modo che si rende più snello anche il passaggio in orari di non congestione già naturale del traffico. Grazie.
Allora, passiamo sempre al tema della mobilità. Sì, certo, Valeria Vitrotti.
Visto che sollevavi la questione perché, diciamo, anche le forze dell'ordine non tornano a fare, in realtà siamo in tempo di commissari, quindi vabbè, però c'è un tavolo sulla sicurezza nel nostro municipio che è stato aperto e appunto vede la presenza di tante forze dell'ordine, quindi, cioè di tutti i comparti. Quindi io forse immagino che nella situazione in cui siamo e per le diverse emergenze che si aprono sul territorio si può continuare a ragionare con quel tavolo della sicurezza che è stato istituito dal prefetto Gabrielli, e quindi con quello possiamo ovviamente in sinergia con il territorio cercare di affrontare con i comparti, cioè i vigili per quello che riguarda il controllo sul territorio, le forze dell'ordine per quello che riguarda tutte le diverse criticità che abbiamo per noi non parlare della questione che c'è per esempio alla Nagnina sul famoso SUC del nodo di scambio alla Nagnina, anche lì servirebbe un controllo, quindi cercare in modo sinergico di lavorare con tutti i comparti, ovviamente però prendendo come municipio favorendo diciamo così la partecipazione di tutti su un tavolo che però già c'è istituito e quindi possiamo farlo funzionare in modo sinergico e anche produttivo.
Benissimo, allora diritto di replica, sì, rapidamente.
Lo so, vabbè, comunque sarò brevissimo, cioè il coordinamento di tutte le forze, polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili urbani, l'ho sempre auspicato, cioè i vigili che conoscono meglio il territorio devono svolgere un lavoro di intelligence e tutti quanti insieme si devono incontrare col municipio una volta al mese, in commissione o comunque in altro modo, come c'è un comitato dell'ordine a livello provinciale, istituirlo anche a livello municipale.
Allora, andiamo avanti. Da oltre 2 anni il Comitato Mura Latina si sta battendo per l'istituzione di una nuova fermata della linea ferroviaria urbana FL1 a Piazza Zama. La fermata è presente in ogni PGTU e consente di inserire un'ampia zona cittadina nel circuito del trasporto urbano su ferro, unica soluzione lungimirante per la mobilità urbana. La fermata consente anche di iniziare a ridurre l'imponente traffico automobilistico sull'asse via Cilicia, via Caia, via Magna Grecia, che taglia in due il quartiere con ovvie conseguenze in termini di inquinamento e rallentamento del traffico. Fino ad oggi la progettazione e la costruzione della fermata non sono mai state prese operativamente in carico dalle istituzioni. Dopo la raccolta firme tra i cittadini in alcuni incontri con la Regione Lazio, le ferrovie, il municipio, c'è stato un parere favorevole al progetto. È necessario coinvolgere il Comune di Roma ed affrontare concretamente questioni tecniche e progettuali. Nello stesso tempo, in attesa della fermata, è opportuno istituire immediatamente una vetta che consenta un collegamento facile e veloce fra Piazza Zama e la metro B. Cosa intendete fare operativamente, concretamente su questa questione? Partiamo. Risposta veloce. Il primo, Andrea De Innocentis, Sinistra per Roma.
La risposta sarà velocissima. Intanto è indicativo che problemi, criticità di questo tipo vengano affrontate molto spesso, come in questo caso specifico, da associazioni e comitati territoriali. Quindi in questo caso io ringrazio il Comitato Mura Latina, nello specifico, che si è adoperato, diciamo, per questo problema della fermata di Piazza Zama. Detto questo, è assurdo pensare che un chilometro di distanza che passa tra Piazza Zama e la prima fermata disponibile della metropolitana B debba costringere i cittadini a fare invece dei giri diciamo, molto più lunghi rispetto a quelli che sarebbero possibili. Va incentivato uno studio di fattibilità, viste le criticità che sono state alzate, diciamo, da ferrovie, ma incentivato uno studio di fattibilità rispetto a questa questione. E naturalmente va sostenuto nel periodo di passaggio l'utilizzo della navetta che colleghi diciamo, Piazza Zama alla metropolitana B. Per cui sono stato veloce? Perfetto.
Fantastico. Monica Lozzi, Movimento 5 Stelle.
Allora, come detto prima, noi incentiviamo sicuramente investimenti per lo sviluppo del ferro e tra questi anche le realizzazioni delle stazioni mancanti, non solo Piazza Zama, ma quelle tutte previste per tutto il territorio. E nel nostro programma abbiamo come previsto appunto di aprire dei tavoli di confronto con il Comune e le Ferrovie dello Stato e spingere come territorio affinché siano fatti almeno dei progetti di fattibilità, vengano valutati anche i costi e cercate le risorse per poter cominciare a dimostrare l'interesse da parte dell'amministrazione a voler realizzare queste cose che da anni sono previste nel PGTU ma nessuno ha mai portato avanti in maniera concreta, quindi spingeremo per un tavolo di confronto.
Sandro Toti, Roma Popolare per Marchini.
Roma Popolare per Marchini, io faccio riferimento, ecco, per dire NCD Area Popolare, ecco, per essere più chiari, noi abbiamo fatto una lista civica qui nel municipio e in tutta la città di Roma. Piazza Zama è una battaglia che io ho fatto da consigliere municipale per tantissimi anni, purtroppo anche con i comitati non ha visto
risposte serie nel passato, specialmente dal Dipartimento del Comune di Roma. Io penso che dobbiamo, rispetto a questo, convincere il Dipartimento, oggi che le ferrovie sono disponibili a far questo, e dobbiamo veramente arrivare a una fermata a Piazza Zama che dia la possibilità a tanti cittadini di realizzare un sogno, di arrivare con 9 minuti, 7 minuti, 8 minuti sia la fermata di Tiburtina e sia la stazione Termini. Sarebbe un grosso successo per l'amministrazione municipale. Rispetto al collegamento con la B, la navetta senz'altro mi vede favorevole. A Piazza Zama io ho pensato che via Bitinia poteva essere, che prima si era pensato sotto la chiesa di mettere quella circonvallazione Appia, di mettere la fermata, invece via Bitinia mi sembra una fermata più giusta, pensando anche a un parcheggio sotterraneo di scambio, per dare la possibilità a quei cittadini che si trovano in una zona intermedia di utilizzare, lasciare la macchina e utilizzare la ferrovia. E poi un altro problema importante rispetto alla ferrovia è la chiusura dell'anello ferroviario. E se poi noi vogliamo fare veramente un discorso di ferrovia regionale metro, che diventi metro, dobbiamo anche chiudere il passaggio delle merci in queste linee ferroviarie, perché quello praticamente appesantisce molto il traffico.
Valeria Vitrotti, centrosinistra.
Siccome avete anche detto nella domanda, in realtà il municipio ha dato il suo parere favorevole al progetto, e ovviamente il fatto che anche la Regione Lazio e le ferrovie si sono dimostrati favorevoli è stato già un passo in avanti, perché insomma la situazione è ferma da parecchio tempo. Quindi lo sforzo è quello di continuare a discutere con gli enti preposti, ovviamente stando attenti anche alle aree circostanti, cioè cercando di fare un lavoro in cui non ci sia un impatto ulteriore sulla cittadinanza, ma insomma anche la cittadinanza dia una risposta attiva al processo. Questo vorrebbe dire evitare una situazione così che non solo va spiegata in termini di collegamento e quindi di necessario spostamento che può facilitare il singolo utente, ma insomma si può mettere anche dentro un progetto di riqualificazione e di rivalutazione dell'area stessa, che merita anche lì una riflessione in più. Quindi la strada avviata mi sembra positiva, speriamo che si continui a lavorare così. Insomma, noi ci metteremo l'impegno soprattutto per stare dietro al Comune di Roma affinché faccia la sua parte.
Ecco, credo che dietro questa domanda ci fosse insito un pensiero degli organizzatori che faccio mio per l'occasione, cioè tutti questi contatti, questi giri tra la regione, le ferrovie, la metro, eccetera, sono stati fatti anche tanto dalle associazioni del territorio. Allora un cittadino normale si chiede: ma perché lo fanno le associazioni, sempre rimettendoci soldi, tempo, no? Perché alla fine questo tempo, anche soldi, impegni, eccetera, e non lo fa chi invece è preposto, cioè non si fa promotore chi è preposto per statuto, diciamo così.
La Presidenza e la Giunta, specie la Presidenza
e la Giunta, tutti, sì, tutti, insomma tutti quanti. Quindi è un appello, come dire, a essere ancora più operativi. Parliamo invece di verde. Il settimo municipio, ho sentito un verde, lo so, ce l'abbiamo intorno, non è solo verde, però insomma è bello, bellissimo. Il settimo municipio, ecco, prendiamo il microfono. Il settimo municipio, dicevo, ha in gestione oltre 2 milioni di metri quadrati di verde pubblico, distinto tra arredo stradale, aree di sosta, verde attrezzato, verde storico e grandi parchi. Ci sono insomma circa 127 aree. Se pensiamo al paesaggio come impatto sulla qualità della vita delle persone, quindi dell'importanza del bello e pulito, sembra quasi una battuta in questo momento, in questo contesto meraviglioso, come si pensa di affrontare ciò che è diventata una vera emergenza del nostro territorio? È possibile anche ipotizzare degli sponsor che si prendano cura delle aree verdi o di piazze con contratti rigidi e penali, senza rivedere lo scandalo dei punti verde qualità? Chi vuole cominci, prego. De Innocentis, sinistra per Roma.
Sì.
Attenzione.
Allora, sicuramente è necessario rispetto
al tema delle aree verdi, ma non solo al tema delle aree verdi, individuare le competenze, nel senso che il municipio ha competenze limitate naturalmente rispetto alla manutenzione nello specifico delle aree verdi. Il tema qui si inserisce uno dei punti centrali del programma che sosteniamo fortemente, che è quello del decentramento, che darebbe tra l'altro la possibilità di decentrare non solo dal punto di vista amministrativo, ma dal punto di vista delle funzioni l'attività appunto di molte municipalizzate, per cui sicuramente individuare competenze specifiche da poter utilizzare nella certezza che appunto possano essere responsabili nel caso specifico della manutenzione del verde, questo è sicuramente uno dei punti. L'altro è utilizzare le aree verdi anche come luoghi di integrazione, di socializzazione, dove poter sviluppare la partecipazione attiva di comitati che non mi vogliono far parlare, di comitati che si occupano già attualmente della manutenzione di molti degli spazi verdi del nostro municipio, per cui compartecipare con loro, perché io diciamo che trovo giusto l'impegno civico delle persone assolutamente, ma trovo ingiusto che le amministrazioni deleghino totalmente ai cittadini la cura del territorio, per cui coprogettare e copartecipare con i cittadini è una delle strade che sicuramente intendo perseguire essendo eletto come presidente. Questo.
Nozzi, 5 Stelle.
Sì. Allora, sicuramente bisogna investire nella manutenzione del verde, come si diceva prima, la scusa più banale che viene utilizzata è i soldi non ci sono, i soldi ci sono e se si eliminano tutti gli sprechi finora messi in atto da Roma Capitale, anche nella gestione del patrimonio immobiliare, tutte le tassazioni non recuperate e quant'altro, quasi 1200 milioni di euro l'anno si potrebbero recuperare e quindi investire nei servizi per i cittadini. Dopodiché serve un regolamento serio per la gestione del verde e una programmazione annuale, laddove investire in risorse umane e anche in strumentazione, perché noi ad oggi ad esempio per tutto l'intero settimo municipio abbiamo 7 persone del Dipartimento Giardini che si devono occupare di tutto il verde ed è impensabile farlo con questo numero di persone, perché è assolutamente allucinante. Laddove non arriva l'istituzione, l'amministrazione, si può mettere in pratica un regolamento di adozione delle aree verdi da parte dei cittadini, ma che non si possono assumere tutti gli oneri, quindi almeno la parte assicurativa di quelle aree dovrebbe essere presa in carico da parte dell'amministrazione, e poi prevedere degli sgravi fiscali e delle convenzioni anche per quei commercianti che decidono di occuparsi magari di aiuole o aree verdi in prossimità dei loro esercizi commerciali, è già previsto, ci possono essere sconti sulla COSAP, e quindi è possibile farlo, ma bisogna farlo in maniera seria, anche prevedendo dei controlli, perché spesso uno fa lo sgravio fiscale e poi magari l'aiuola che si è presa in carico non viene poi così manutenuta, quindi il discorso è molto ampio, ma è tutto possibile in una città seria, si può fare.
Vitrotti, centrosinistra.
Allora no, dire che i soldi ci sono e che sono sprecati diciamo è un argomento facile, però non è neanche troppo vero, perché i soldi per la manutenzione purtroppo non ci sono e soprattutto il lavoro che fa il servizio giardini è del tutto insufficiente, visto che appunto abbiamo il personale, l'hanno detto prima di me, e soprattutto la strumentazione a disposizione è praticamente inesistente, quindi è un servizio che fondamentalmente non funziona. Quindi prima di, mi trovo d'accordo chi dice non solo decentriamo, ma appunto diamo nuove competenze e diamo anche gli strumenti e le nuove funzionalità all'amministrazione municipale, perché altrimenti il problema non si risolve. Il tema dell'amministrazione, con diciamo lo spirito di tantissimi volontari che ormai già spontaneamente si sono presi cura delle aree verdi, proprio perché l'amministrazione è una situazione di difficoltà, è un tema centrale. Lo dico perché in questa consigliatura sono arrivate diverse proposte in cui però diciamo l'obiettivo di fondo non era quello di riconoscere quello che può fare anche l'amministrazione. Prima qualcuno ce lo diceva: questi giri ci facciamo solo noi, quindi l'amministrazione che ci sta a fare? Allora, l'amministrazione deve essere quello che, io dico, dà le carte, sostanzialmente dà anche le regole. Questo vuol dire che è giusto e anche stare accanto e anche promuovere le grandi attività di volontariato, che si sono, grandi e piccole, che si sono sviluppate sul nostro territorio. Villa Flaviana, il Parco delle Mura Latine, Piazza Salvatore Galgano sono delle piccole realtà che funzionano benissimo, però hanno un tema di fondo: si autofinanziano, non sono riconosciute da un bilancio né municipale né comunale, e quindi non hanno una, io la chiamo convenzione perché questa dovrebbe essere, non hanno un accordo, facciamo così, con il municipio. Sostanzialmente è come se facessimo un patto: ma io e te ci incontriamo domani e dice tu ti prendi quello di questo e io mi prendo quello di quest'altro, poi io però non so quello che fai e quindi l'amministrazione non ti può valutare. Non so se lo fai bene sono contenta, ma se lo fai male come posso intervenire? Quindi io penso che vada fatta una regolamentazione giusta, al di là del fatto che se si potesse arrivare veramente ad un decentramento, ma quindi a una ridefinizione delle competenze, vuol dire che il municipio potrebbe intervenire in prima persona. Se questo non avvenisse, oppure contestualmente avviare tutte e due le pratiche, cioè da una parte fare, dall'altra parte cercare di stimolare, però attraverso un'amministrazione che è anche consapevole di quello che ha, altrimenti vuol dire semplicemente delegare alla cittadinanza senza però riconoscere neanche quello che sta facendo. Quindi sostanzialmente creiamo un capitolo di bilancio, un vero centro di costo in cui ci sono le aree di manutenzione del verde che sono affidate a delle associazioni, si fa attraverso un bando pubblico, sono stati fatti alcuni bandi in questa precedente amministrazione in due municipi, nell'undicesimo e nel dodicesimo. Manca il tema centrale, manca il tema del rapporto con l'amministrazione e l'assicurazione di queste persone, perché sono anche persone che si prendono in carico, diciamo, lavorano con della strumentazione che tante volte li mette anche diciamo in serio pericolo e soprattutto non vengono neanche risarciti nel caso dovesse succedere qualcosa. Sono delle questioni tecniche, però vanno assolutamente messe diciamo in ordine per dare anche diciamo l'idea che anche l'amministrazione non solo si riconosce diciamo parte debole, però contestualmente cerca con la cittadinanza di creare un patto vero e robusto.
Sandro Toti, Roma Popolare per Marchini.
Scusami, ma io ti ho legato i piedi.
Iniziamo così di felice.
4 minuti.
Sì, io devo purtroppo ripetermi anche in questo. Vedo comunque, questo può essere di buon auspicio, vedo che comunque nei vari programmi elettorali dei candidati sindaco di Roma c'è il discorso, ecco, del decentramento e di nuovi poteri al municipio. Questo mi riempie di gioia, speriamo che poi si mantengano questo che è nel programma elettorale. Rispetto alle adozioni, il discorso adozioni del verde è importante, ci abbiamo appunto la realtà di Villa Flaviana, io auspico pure che il comitato di quartiere Alberone possa adottare Villa Lazzaroni e così si vada avanti con i comitati di quartiere, che devono essere momenti di proposta, io dico anche di gestione come in questo caso, e anche di controllo. Il discorso partecipazione e decentramento va di pari passo, è un discorso fondamentale, importantissimo. Anche il discorso delle sponsorizzazioni, ecco, pensiamo a sponsor che danno un contributo con le casse del comune, purtroppo, e voi sapete i motivi, già l'ho detto in precedenza, abbastanza vuote, se non addirittura al collasso, pensare a sponsorizzazioni per le aree verdi del nostro municipio. Poi una proposta interessante è quella della Banca del Tempo Verde, che a fronte di assegnazioni di spazi da adibire a orti cittadini riceva la possibilità da parte degli assegnatari a prestare la loro attività per un numero di ore, ecco, predefinite, al servizio della collettività. Cioè noi ti diamo la possibilità dell'orto, però tu magari ci rispondi con una disponibilità di orario per pulire i parchi, per dare un contributo alla vita del verde del nostro municipio.
Allora, andiamo avanti e parliamo di un tema che è francamente che è imbarazzante parlarne, perché un contesto che vedete intorno è disarmante. È partita anche in questo municipio, anche se forse oggi in particolar modo non si direbbe, la raccolta differenziata. Ridete così, giuro, è vero. Questo è il centro di raccolta, ha detto la signora, ha ragione, è così. Poniamo un attimo l'attenzione su una delibera approvata nel 2014, la 129, che introduce il concetto di Roma verso rifiuti zero. La delibera prevede anche l'istituzione di osservatori municipali formati da cittadini e istituzioni. Pensate di accelerare il processo e fare in modo che dopo il vostro insediamento si proceda speditamente verso la creazione di questi osservatori? Ricominciamo da Toti, 4 minuti per lui.
Parlare di differenziata oggi di fronte a questo scempio, voglio dire, è difficilissimo. Comunque è un discorso importantissimo, fondamentale. Io penso anche al porta a porta che è iniziato nel nostro municipio e che deve andare avanti anche con, perché anche abbiamo la possibilità nei spazi condominiali di usufruire appunto attraverso questi del servizio del porta a porta. E poi ecco, però, dare anche un incentivo ai cittadini, dare la possibilità ai cittadini di risparmiare sulla TARI. Questo è un altro discorso che noi abbiamo proposto, Marchini e tutti i partiti che ne fanno parte, rispetto appunto a una riduzione della TARI per i cittadini, chiamiamoli bravi. Non lo so, anche qui c'è il discorso importante del decentramento. Anche qui, rispetto al servizio giardini, ci hanno mandato pochi giardinieri, adesso non mi ricordo neanche quanti, non più di 10, 7 di cose, voglio dire. Questo che voglio dire, una vergogna. Noi pensiamo a servizi che vanno chiaramente aiutati, come quelli del vigile, magari pensiamo all'assunzione, ma qua voglio dire siamo all'anno zero rispetto al servizio giardini. Ma diciamo che si possono fare delle cosine, a parte ecco il discorso dell'umido, che è molto importante, perché l'umido è previsto con
passaggio
tre volte, voglio dire, è improponibile. Lì dove è stato fatto un discorso di questo tipo, la gente è arrabbiatissima, perché l'umido va cambiato e va praticamente trattato tutti i giorni, non è che diciamo ogni due giorni, tutti i giorni, perché sennò i cittadini rifiutano assolutamente il discorso dell'umido e perciò rifiutano anche un discorso serio di differenziata, e rispetto al porta a porta anche chiaramente sono contrari. Poi ci sono tante altre belle proposte che vengono, convenzioni con supermercati, come c'è la Deco di via Assisi. Cioè bisogna lavorarci molto, è un discorso fondamentale. Io penso che ancora purtroppo siamo all'anno zero, però ci vuole l'impegno di tutti, io penso di tutti i partiti rispetto a questo, perché è fondamentale per la città, per il decoro della città.
Allora, sto andando orando, ma è come vuoi, andiamo di là. Allora, Valeria Vitrotti, centrosinistra. Senza microfono è dura, in effetti. Sì.
No, la questione posta sull'osservatorio, in realtà mi dispiace anche dirlo, perché poi le cose di questo, come si approccia a questa campagna elettorale, deve essere anche un po' di onestà. È stata parcheggiata questa proposta per tanto tempo in commissione. commissione ambiente, lavori urbanistica e quant'altro. Quindi la proposta era molto valida, tant'è che era molto funzionale ai municipi, senza che oggi stiamo qui a discutere su quello che è la raccolta differenziata, perché non solo qua dove oggi c'è un tema sull'umido, ma nell'extragra diciamo la situazione non è migliore, e noi di centrosinistra che abbiamo accusato Alemanno di aver fatto una sperimentazione nell'allora ex decimo dentro la parte consolidata della città, avendo diciamo anche avuto un approccio sbagliato perché era la parte più consolidata e più popolata, istituire lì un porta a porta è stato praticamente una tragedia, tra l'altro non governato e non... In realtà oggi ci troviamo con la chiusura di Malagrotta, una situazione che non è troppo diversa, proprio perché non c'è una regolarità nella raccolta dell'umido, non c'è una regolarità neanche nella situazione, nelle diversità dei quartieri e dei territori, non si è fatto diciamo un lavoro sull'extragra che oggi però stiamo sostanzialmente pagando, perché i rifiuti non vengono raccolti, in più c'è chi da sotto i castelli getta i propri rifiuti ancora lì, quindi diciamo c'è una situazione che non è controllata e non è gestita, però questa è una questione che sta a livello cittadino. Quello che veramente dispiace è che la proposta dell'osservatorio, che tra l'altro in altri municipi è stata accolta, era questo, dava diciamo a questo schema cittadino un valore in più, cioè anche il municipio si poteva permettere di dare suggerimenti, controllo, guarda lì le cose non stanno andando bene, guarda forse lì si potrebbe fare in quest'altro modo, invece del porta a porta si potrebbe fare un'altra cosa. Insomma, un po' dispiace che sia successo questo. Quando non l'abbiamo votata l'ultima volta, è anche una forma di rispetto per chi l'aveva presentata, perché la consigliatura era finita e quindi sarebbe stata una doppia presa per i fondelli, dopo che per quasi un anno e mezzo ci hanno rincorso le associazioni che l'avevano promosse e noi purtroppo per una gestione che diciamo io ho visto, diciamo mi sono vista abbastanza contraria e a come è andata, e un tema è quello proprio di evitare l'accentramento delle deleghe per esempio in capo ad una presidente o a un presidente o a chi sarà, perché forse magari cercare di vedere e di distribuire i poteri in modo che tutti possano in un certo qual modo dare il proprio contributo avrebbe contribuito a dare una risposta sensata anche per questo municipio che per grandezza e per le criticità oggi si trova a soffrire purtroppo una situazione indecorosa.
Monica Lozzi, Movimento 5 Stelle.
Sì, noi perfettamente d'accordo sugli osservatori municipali, però bisogna avere qualcosa da osservare. In questi anni la differenziata a Roma non ha funzionato per un semplice motivo: mancanza di volontà politica a tutela di tutti gli interessi economici che stanno dietro il sistema di smaltimento rifiuti. Quindi prima ci vuole la volontà politica, attuare la raccolta differenziata su tutta Roma e su tutto il municipio porta a porta, perché è fattibile anche nei palazzoni. Investimenti, efficientamento dell'AMA, tutto un sistema di progettazione sulla quale poi ha senso creare un osservatorio e vigilare, ma finché noi non abbiamo un'amministrazione che intende andare verso la raccolta differenziata in maniera seria e non cercando di farla fallire per poi riaprire l'ennesima Malagrotta o il termovalorizzatore, avremo poco da osservare. Quindi ok per gli osservatori, ma anche progettazione seria per far funzionare la differenziata. Grazie.
De Innocentis, Sinistra per Roma.
Sì, io sono d'accordo sul fatto che ci sia la necessità in primis di avere un'amministrazione che sostenga la modalità della raccolta porta a porta differenziata, e noi la sosteniamo fortemente, per cui mi impegno diciamo in questa dichiarazione. Detto questo, sicuramente l'osservatorio è assolutamente necessario e fondamentale nell'interazione tra azienda municipalizzata e territori, noi appunto, mi ripeto, siamo assolutamente favorevoli a spingere in maniera incondizionata la raccolta porta a porta, siamo favorevoli ad incentivare i condomini virtuosi che appunto in maniera virtuosa sostengano questa nostra intenzione. Grazie.
Io devo così, vorrei soltanto mettere un attimo il cappello su quello che avete detto, nel senso che nessuno di voi, capisco che dobbiate essere votati, però nessuno di voi forse ha mai aperto i cassonetti per strada, dentro c'è di tutto. Allora l'AMA sarà inefficiente? Ci sta. La raccolta differenziata non funziona? Ci sta. Ci sta tutto, ma ci stanno soprattutto cittadini che sono dei grandissimi zozzoni e dobbiamo dirlo, dobbiamo dirlo. La gente la differenziata non la sa neanche fare, nonostante gli sia stato spiegato. Le multe, non lo so, sono state fatte. Le multe vengono fatte, le multe sono aumentate di un bel po', signora, negli anni scorsi. Il problema è che, cioè, se io ti do il cassonetto marrone per l'umido, là ci devi mettere l'umido. Se tu butti la carta in una busta di plastica, è il cittadino il responsabile. Sì, signora, lei ha ragione. No, assolutamente, ma ci vuole un carabiniere per ogni cassonetto, lei capisce? Dobbiamo cambiare noi cittadini. Diritto di replica. Diritto di replica per dei nostri.
Allora, semplicemente io ho dimenticato una notazione rispetto a questo tema del porta a porta. Noi naturalmente sosteniamo questa modalità e incentiviamo il fatto di togliere i cassonetti per strada, per cui il problema si elimina alla radice in questo modo.
Allora, replica, Toti replica. Attenzione che ci stiamo impiccando da soli con il microfono, grazie. Un gesto atletico.
No, dico, è tanto bella Parigi quando praticamente i cassonetti si ritirano tutti all'interno delle abitazioni. Io non mi volevo scusare perché l'osservatorio, prima non ho detto rispetto all'osservatorio, siamo d'accordissimi, siamo sempre stati d'accordo sulla partecipazione ai cittadini, figuriamoci su questo, è importante perché i cittadini ci devono aiutare, il servizio non va e abbiamo bisogno assoluto di un osservatorio.
Vuole replicare anche la Vitrotti, centrosinistra?
Ci siamo, do anche un dato, il dato AMA dice che questo è il municipio dove si smaltiscono più rifiuti ingombranti, cioè vuol dire che la raccolta che si fa per strada, non nei posti, cioè viale Palmiro Togliatti, dove tra l'altro c'è anche una promozione annuale ormai degli eventi, cioè raccogli, porta i tuoi rifiuti ingombranti lì, la raccolta più, il numero massiccio di raccolta di rifiuti ingombranti si fa proprio nel settimo municipio. Questo è un dato che ci deve fare un po' ragionare sul senso civico in generale, non solo sul dove e come si butta, però veramente anche cercare di sensibilizzare da subito a non buttare un frigorifero in mezzo alla via Appia o un divano sulla Tuscolana, perché veramente tra l'altro si creano delle piccole discariche abusive, dove anche lì poi l'intervento addirittura ci costa pure di più, esatto. E quindi l'AMA deve intervenire sostanzialmente due volte.
Voglio solo dire una cosa, però è partita la differenziata nel settimo e noi come comitato abbiamo organizzato le assemblee pubbliche invitando AMA e i cittadini a partecipare per dire come si fa la differenziata, ma secondo voi tocca a noi fare queste assemblee pubbliche o era AMA che doveva fare comunicazione? L'anno scorso nel settimo c'erano i manifesti sulla strada a dire parte la differenza, l'anno scorso, ed è partita 15 giorni fa.
Guarda, quando si è avviato sull'extra gra, l'AMA è venuto con i suoi responsabili, con il dipartimento, ha fatto anche una campagna di informazione con un point dentro il municipio quasi per un mese e mezzo, due, insomma, per
sì, Valeria, però il point all'interno del municipio, la differenziata io la faccio a casa mia, non posso venire a Cinecittà per dire come si fa la differenziata.
Sì, sì. Ma poi si sono anche spostati.
Ah, si sono spostati. Sono,
dopodiché forse però veramente al di là dei voti
siamo al disastro,
però un po' anche di senso civico, no?
No, ma su quello, cioè, su quello noi comitati siamo con il senso civico, cioè
voi comitati, però poi c'è tutta la cittadinanza che tante volte non capisce ancora qual è l'importanza di far valere, cioè negli altri paesi si parla del rifiuto come una risorsa, nel nostro paese no, probabilmente perché non c'è neanche un tornaconto, chiamiamolo così, dice magari vedessi almeno l'abbattimento sulla bolletta di quello che faccio, magari sai, peccato che non lo in più, ci arriveremo piano piano.
Sì, però peccato che l'accordo di servizio con AMA, che era scaduto,
parliamo,
è stato rifirmato, e quindi diciamo oramai siamo blindati su una cosa,
e noi ci siamo rifiutati di votare perché ci è arrivato, e praticamente il contratto adesso era già in vigore, cioè arriva al municipio tipo la metà di aprile, era in vigore dal 1 aprile, il consiglio del 7° municipio si è rifiutato di votarlo. Ragazzi, poi qualche responsabilità ce la dobbiamo pure prendere, però insomma, più di questo che possiamo fare? Se ci arrivano così in testa le regole.
Allora io ne approfitto, colgo la palla al balzo, come si suol dire, perché sono, vabbè, per chi non lo sapesse, quei tanti che non lo sappiano ancora, io amministro un gruppo che si chiama Roma Pulita su Facebook, col punto esclamativo, che ha fatto partire ormai qualche mese fa una campagna che si chiama, che è un hashtag, non votare chi sporca, che riguarda tutti i candidati che riempiono la città di volantini sui parabrezza, dentro i portoni. Ci sono dei regolamenti comunali consultabili online, dai quali potete capire voi stessi chi sporca e chi no. Ovviamente, ecco, basti guardare quell'ascensore di Piazza Re di Roma, o quello di Viale Furio Camillo, che ormai è tristemente noto per la morte del bambino qualche mese fa, per vedere in che modo la politica violenta la città. È una violenza della politica sulla città. Io quindi rinnovo l'invito a non votare i candidati che sporcano. Questo è una, come dire, una nota, ecco, grazie, è una nota trasversale, naturalmente, non guardiamo in faccia a nessuno. Sul gruppo si possono postare fotografie di chi volete, purché ovviamente evada le regole comunali. Detto questo, questo territorio, anche alla luce di quello che è successo recentemente con la metro C, ha delle potenzialità mostruose sul piano archeologico, e quindi chiediamo ai candidati cosa pensino di fare per dare un valore economico a questo grande bene, chiamiamolo naturale, che ci ritroviamo in questo municipio. Chi vuole cominciare, cominci, più vicino al microfono, Lozzi 5 Stelle.
Sì, allora innanzitutto è indispensabile pubblicizzare tutto i siti archeologici che abbiamo sul nostro territorio utilizzando il sito municipale, quindi fare una mappatura seria di tutto il territorio per quanto riguarda i siti e metterla a disposizione dei cittadini o dei turisti anche sul sito del municipio che abbiamo a disposizione. Dopodiché bisogna individuare e fare anche dei percorsi, ad esempio archeologici, ciclopedonali, per poter incentivare il turismo sostenibile nel nostro territorio, perché arrivare anche con i pullman, le macchine, comunque sarebbe un aggravio al traffico che già congestiona questo territorio. Quindi prevedere dei percorsi, ad esempio di collegamento dall'Extragra alle zone, al parco degli acquedotti, si potrebbe utilizzare il parco di Gregna come accesso ciclopedonale in tutta sicurezza da quell'area Extragra fino a tutta l'area del parco degli acquedotti. Prevedere anche con la cittadinanza degli eventi che possano anche a costi zero mettere in evidenza tutti i siti archeologici e di importanza culturale che abbiamo sul territorio, magari anche in accordo con agenzie turistiche, con chi ha attività di bike sharing sul territorio. Quindi prevedere degli incontri e anche aprire una consulta magari per il turismo nel nostro territorio, semplicemente per individuare delle pratiche anche a costi limitati che possano comunque mettere in evidenza le potenzialità che abbiamo. Grazie.
Totti, vuole rispondere lei? Roma Popolare, Martini.
È indubbio che abbiamo dei siti meravigliosi, la Piantica, il Masoleo, Alessandro Severo, Monte del Grano, Torre dell'Angia, Parco Acquedotti, vabbè, ne possiamo fare veramente, sono infiniti. No, quello che dobbiamo fare, chiaramente dobbiamo nelle nostre scuole, anche del municipio, con i comitati di quartiere, coinvolgere i giovani rispetto a questo e organizzare appunto manifestazioni ed altro. Il sito del municipio è senz'altro essenziale per dare appunto conoscenza piena di tutto quello che noi abbiamo. Poi io penso anche, ecco, la creazione di un ufficio all'interno del municipio, un ufficio chiamiamolo i servizi turistici, dedicato proprio questo a valorizzare il territorio, non soltanto anche rispetto alle tradizioni del territorio. Perciò voglio dire, io lo vedo come fatto importantissimo quello che può avere anche una rilevanza di tipo economico forte, lavoro per i giovani, tante belle cose.
Vitrotti.
centrosinistra.
Sì, diciamo il sistema, io lo chiamo sistema dei parchi, si chiama sistema dei parchi perché insomma abbiamo acquedotto, Tor Fiscale e Caffarella, credo che sia uno del, tutto dentro la cornice del Parco dell'Appia Antica, credo che sia uno delle, del patrimonio archeologico e ambientale più bello che insomma ci invidiano anche gli altri municipi, quindi la valorizzazione di questo sistema credo che passi innanzitutto per l'attività municipali. Si deve cercare ovviamente un'interlocuzione continua e costante anche con l'ente parco, questo per evitare che appunto si creano, come già in altre zone della città, anche delle invece situazioni un po' spiacevoli. Se non fosse per i volontari del parco, tante volte la situazione all'interno non è proprio delle migliori. Dal punto di vista turistico il municipio ha fatto qualche cosa, cioè ha cercato di intraprendere questa strada, per esempio l'antiquarium che è stato aperto ad Osteria del Curato ha avuto un ottimo riscontro anche di presenze e di visite, quindi si può creare ancora, perché diciamo è stato dal mio punto di vista un po' sottovalorizzato questo, tutto questo sistema, mettendo anche in rete i diversi aspetti, non solo le scuole. Io sono una sportiva che per ovvi motivi in questo momento non può correre, però sono una runner e quindi la mia maratona me la sono preparata quasi tutta dentro il parco, questo perché lo stadio Nando Martellini purtroppo era chiuso, quindi penso che portare per esempio lo sport lì dentro, tra l'altro anche con un impatto zero, cercando invece di stimolare quelle associazioni che gravitano su, per esempio su quel periodo, non solo darebbe la possibilità al parco di essere veramente sfruttato e utilizzato anche dal punto di vista dell'integrazione sociale e della condivisione, ma darebbe anche appunto al mondo sportivo delle associazioni locali, che ospita già nel Parco dell'Acquedotto, si fa la 24 ore mountain bike alla sua 10ª edizione, è un evento nazionale, quindi insomma c'è già una, è spettacolare perché ci sono atleti che pedalano di notte praticamente all'interno della cornice degli acquedotti, cioè una cosa fantastica. Queste sono ovviamente delle attività e sono anche degli eventi di carattere storico, perché appunto sono la 10ª edizione, che però non sono valorizzati dal punto di vista turistico, quindi andrebbe creato un circuito virtuoso, mettendo ovviamente i diversi attori, prima di tutto quelli locali, dentro un sistema integrato che possa rilanciare il nostro patrimonio artistico e anche archeologico.
Allora, con il permesso dei candidati apriamo un rapidissimo ma veramente fulmineo dibattito anche con il pubblico. Tre domande, una, due, la terza, una, due, cominciamo, via. Annabella, grazie. Dalla Valletta. Ah, scusa, no, è vero, no, scusa, deve rispondere, abbia pazienza, sì, no, colpa mia.
Io non avevo risposto su questa domanda, ma ci tengo, perché c'è una proposta, tra l'altro, del nostro candidato sindaco Fassina, di valorizzazione del parco dell'Appia Antica, per promuoverlo come patrimonio dell'UNESCO, per cui questo mi sembra un ottimo modo per valorizzare i beni storico-artistici del nostro territorio. Sono stato veloce, ma ci tenevo a precisarlo. Naturalmente sostengo assolutamente oltre a questa iniziativa, diciamo, che viene dal candidato sindaco e che noi sosteniamo, sostengo la necessità di un raccordo ciclopedonale che colleghi acquedotti, Caffarella, Tor Fiscale e Appia Antica. Naturalmente questo incentiva ad una fruizione sicuramente maggiore dell'utilizzo dei nostri parchi e dei nostri beni storico-artistici.
Allora, il signore voleva fare la domanda, il signor, anche solo il nome, cioè non si candida, però insomma.
Mi candido, però voglio dire che sono candidati loro.
Ah, fantastico.
Ma faccio parte del comitato di quartiere Muratine, sì. E oltre a tutte le cose che abbiamo sentito, noi come comitato cominciamo ad avere la necessità operativa di capire da ognuno di loro come vogliono sostenere i comitati di quartiere. Anche ho sentito dire sì, i comitati di quartiere devono far parte, il municipio si deve far parte, dobbiamo collaborare Firenze, ma come? Perché io non ne vedo uno quando noi puliamo il parco delle mura, non ne vedo uno quando ne abbiamo bisogno, non ne vedo uno quando facciamo le feste di quartiere, nessuno! Ora noi non possiamo soltanto venire qui a fare la clac o votare, perché questo è un problema democratico, un problema di rapporto, noi vogliamo risposte. Quindi una domanda, come pensate di aiutare come dare un quartiere? Punto, concretamente.
Risposte. Cominciamo con De Innocentis, Sinistra per Roma, e proseguiamo allora, il lavoro di microfono, diciamo così.
Sicuramente è fondamentale lavorare insieme ai comitati di quartiere dal punto di vista dell'amministrazione attraverso, ecco sì, ci sto arrivando, attraverso una coprogettazione che avvenga tramite incontri diciamo scadenzati. No, incontri, no, io non sono mai stato amministratore, mi candido ad esserlo, ma non sono mai stato nel consiglio municipale, per cui diciamo sono stato invece dall'altra parte. Beh no, in realtà io immagino un modello un po' diverso, nel senso immagino una compartecipazione che possa dare ai comitati, quindi ai cittadini, la possibilità di amministrare insieme a noi il territorio, ma questo si fa però attraverso un lavoro diciamo periodico, costante, attraverso un lavoro di coprogettazione che va attuato, dopodiché concretamente diciamo la pulizia, io l'ho già detto prima, la pulizia dei parchi, il lavoro dei comitati.
Posso fare cambi, ok.
Il lavoro dei comitati, per quello che mi riguarda, non deve ridursi alla pulizia del parco, questo è assolutamente, diciamo, mi sembra scontato dal mio punto di vista, ma deve essere diciamo un apporto concreto proprio ad immaginare i territori, per cui questo si può fare attraverso dei tavoli di concertazione periodici che avvengono diciamo sui territori o nel municipio, ma insomma, quindi io penso di coinvolgere nell'amministrazione attraverso questa forma, cioè quella dei tavoli partecipati cui i comitati assolutamente sono invitati, anzi sono assolutamente parte integrante.
Allora andiamo rapidamente con le risposte.
Allora, sicuramente servono dei confronti periodici con i comitati. Il signore diceva non vi abbiamo mai visto, io ho sempre lavorato in collaborazione con i comitati, mi è capitato di ricevere segnalazioni per problematiche del territorio, in particolar modo l'ex nono, nel momento in cui me ne sono occupata alcuni comitati hanno detto no grazie, il Movimento 5 Stelle non ci serve, abbiamo altre forze politiche che ci supportano. Quindi io sono sempre stata aperta nella mia attività di consigliere in questi tre anni agli incontri, è normale che dove vengo a conoscenza in un territorio così ampio delle problematiche sono io che chiedo il confronto con i comitati, laddove magari non ne vengo a conoscenza mi farebbe piacere che il comitato fosse i miei occhi e le mie orecchie per segnalarmi le problematiche e poi insieme sederci ad un tavolo e valutare come poter affrontare la situazione insieme. Personalmente, abitando nell'area dell'Extra Gra, ho sempre pulito qualsiasi cosa mi sia stata chiesta di pulire, anche Gregna Sant'Andrea, quando in un periodo l'AMA si era e il comune non puliva un passaggio strategico soprattutto per le mamme con le carrozzine, sono andata io con 10 miei amici e dice spugliatore, ho pulito. Grazie.
Toti.
Il discorso della partecipazione io l'ho fatto precedentemente, è importante mettere al centro il quartiere, nel quartiere ci sono i comitati di quartiere. Io lo ricordo sempre che il nostro municipio, il settimo, ha 320.000 abitanti, come Bologna e come Firenze, che sono non comuni soltanto, sono anche città metropolitane, cioè voglio dire questo per capire, per dire che noi assolutamente, se non abbiamo la possibilità, perché dovremmo pure avere la possibilità di decentrare il territorio a livello circoscrizionale, noi dobbiamo però comunque sentire i quartieri, sentire il comitato di quartiere, come più volte è stato detto, io ricordo dalla Presidente Fantino, io quest'ultima consigliatura non l'ho fatta, ho fatto le precedenti in nono municipio, ma penso che adesso ripeterebbe la stessa cosa, però non l'ha mai fatta, quella di dire prima di prendere iniziative importanti per il territorio, prima, come fanno in tutte le capitali europee, le diceva, sentiamo i cittadini, incontriamoci con i cittadini, qualcuno sorride perché se lo ricorda, che diceva questo, e poi decidiamo, non è mai successo.
Passiamo a Valeria Vitrotti, se più sono brevi le domande più riusciamo a farne da parte del pubblico, altre due.
No, giusto obiettivo. Ieri, visto che la comunità territoriale aveva proposto quell'altro confronto, proprio ci stimolavano su come fare una partecipazione vera, perché poi in questi anni invece, per quanto i comitati sono stati veramente molto presenti, sia all'interno dei lavori dell'amministrazione, sia diciamo nella discussione all'interno della comunità territoriale, però è ovvio che è sembrato a tutti che la partecipazione in realtà è stata finta sostanzialmente, e quindi vabbè, ognuno di noi, però il tema ci sta su come regolare il rapporto. Io prima un po' l'ho anche detto, cioè a me non piace l'idea che la politica deleghi per forza al comitato, e mi piacerebbe che la politica tornasse, come ho detto prima, a dare le carte, cercando ovviamente di dare di metterci sostanzialmente d'accordo, cioè di creare un rapporto che sia paritario, perché ovviamente, perché tante volte addirittura fa più il comitato che l'amministrazione, però è ovvio che piacerebbe anche a me vedere di nuovo una politica che si mette al centro e si prende le sue responsabilità e chiama i comitati, non solo per audirli in commissione, non solo per andare lì a pulire l'area o per valutare il progetto, ma che sostanzialmente fa anche un lavoro di programmazione, di esigenze e di bisogni. Questo però avviene se c'è un municipio che ha le competenze per farlo, perché altrimenti la partecipazione è falsata. Cioè, se io ti chiamassi oggi per dirti da domani possiamo fare il PAD, dopodiché esce fuori, e questo è successo, per questo la partecipazione non era vera. Io non ho i soldi, io amministrazione non ho soldi, io amministrazione non ho competenza, io amministrazione non ho funzioni. Allora il grande programma della partecipazione avviene se c'è un vero disegno nuovo, se c'è un progetto politico, se c'è un nuovo funzionamento dei municipi. Auspichiamo tutti questo, questa campagna elettorale ci sta aprendo degli scenari interessanti, speriamo che il candidato sindaco che sarà, insomma io sostengo Roberto Giachetti, lui l'ha messo come un tema centrale, speriamo che si riesca a creare un nuovo, chiamiamolo decentramento, una nuova amministrazione della città e dei municipi.
Una precisazione di De Innocentis.
Sì, io volevo una domanda. Volevo semplicemente precisare una cosa, che questa collaborazione è dal mio punto di vista assolutamente necessaria, ma va concretizzata attraverso un impegno dell'amministrazione, come è avvenuto ad esempio a Bologna attraverso il regolamento sui beni comuni, perché bisogna intanto individuare questa nuova categoria, nuova tra virgolette, che è quella dei beni comuni, che va assolutamente tutelata nell'interesse delle persone e dei cittadini, per cui questa carta di Bologna prevede una collaborazione attiva, scritta nero su bianco, tra l'amministrazione e i comitati, i cittadini eccetera, o come avviene a Napoli, in un esempio assolutamente virtuoso, con De Magistris, che ha individuato appunto la categoria dei beni comuni e che ha assegnato ad esempio tra le altre cose la gestione a comitati di cittadini, perfetto, finito, dell'asilo Filangieri, attraverso modalità assolutamente partecipate, ma tutto questo assolutamente scritto nero su bianco in un rapporto tra l'amministrazione e i comitati, per cui questo è un passaggio fondamentale, dopodiché da lì tutto, diciamo, il resto della concertazione eccetera.
Ci sono due domande ancora di due persone prenotate, la signora e il signore qui in prima fila, prego però i candidati di rispondere in due minuti, altrimenti non ci rendiamo più, poi qui chiudono la piazza, devo pulirla.
Io non devo chiedere, cioè non aspetto risposte, non credo, perché da un anno e mezzo noi viviamo in via vicino via Sannio, allora questa parola via Sannio è cancellata da tutti i programmi elettorali del comune e municipio. Noi lo scorso anno abbiamo fatto una battaglia per cercare di salvare degli alberi, battaglia di principio, a cui non ha partecipato quasi nessuno del municipio, quasi nessuno del comune, quindi diciamo abbiamo sofferto molto per salvare il giardino che oggi ospita, non so che cosa ospiterà, della metro C, eccetera. La seconda parte di questo problema, va bene, che non è secondario ed è collegato, perché la nostra perdita del giardino è legata al fatto, è connessa al mercato di Via Sannio, e vi prego di distinguere il mercato di Via Sannio, che è quello che sta arretrato rispetto alla strada, che ha una sua origine e che comunque dovrebbe essere sistemato perché fa schifo, e io ho viaggiato molto e non ho visto nessun posto, neanche dell'Africa peggiore, come combinato quel mercato, con la Via Sannio. No, mi prego, vi prego proprio, perché qui è l'ultimo momento che ho, perché io continuo a scrivere, ormai sono una grafomane. Via Sannio, con tutte le bancarelle che sono triplicate, di cui alcune non si sa in base a quale principio sono fisse sui marciapiedi, chiudono alle 9 di sera lasciando una mondezza che è una cosa vergognosa e vanno via. Come risolvere questo? Grazie.
Grazie. Prego.
Vado io. Allora, sicuramente il ripristino della legalità del mercato di Via Sannio è presente nei programmi, come il ripristino della legalità in tutta l'attività di abusivismo commerciale, e là c'è anche, oltre che abusivismo commerciale, anche una situazione di illegalità diffusa che va oltre, quindi un'attenzione seria apposta logicamente anche con le forze dell'ordine, che hanno il potere di agire in queste situazioni, oltre a delle normative amministrative molto più stringente. A livello di consiglio noi ci siamo espressi più volte anche per la tutela di tutte le aree che sono state coinvolte dalla cantierizzazione di metro C, abbiamo anche preso posizione per quanto riguarda la nuova cantierizzazione che è prevista in viale Ipponio, e quindi sperando che non venga fatta in questa fase di stallo, ognuno di noi ha preso l'impegno di intervenire attraverso l'amministrazione centrale almeno per tutelare le alberature e la parte del giardino che era stato tra l'altro dato in adozione ad alcuni cittadini. Quindi l'impegno c'è, bisogna avere, come si dice, gli strumenti amministrativi. Noi da parte nostra possiamo attivarci con tutte le forze possibili attraverso l'amministrazione centrale per un'attenzione maggiore verso il territorio.
Toti.
Sì. Sì, anche per Via Sannio si potrebbe pensare all'adozione del parco, se riusciamo, sarà una cosa difficile, però no, giusto, però se non c'è questa è chiaro che anche quello va tutelato. Però abbiamo parlato del servizio giardini, 7 persone, poi voglio dire cooperative che forse non funzionano, e poi l'abusivismo su Via Sannio. Io penso che ci accomuna ai cittadini una lotta all'abusivismo, però ecco, le risposte non lo so, dei vigili urbani, la competenza non so di chi sia, ma comunque è dei vigili, non è riuscito finora a risolvere il problema. Rispetto a questo noi chiediamo durezza, però ecco, voglio dire, deve essere convinta anche l'amministrazione pubblica e non soltanto noi alla durezza.
Prego, chi deve rispondere?
Sì, telegrafico. Sicuramente la situazione riferita al completamento dei lavori della metro C influisce rispetto alla situazione di quel quadrante, per cui tra le nostre proposte, ora qui oggi non abbiamo affrontato in maniera specifica il tema, diciamo, della mobilità, l'abbiamo affrontato sotto altri aspetti, però diciamo, il completamento di quei cantieri sicuramente garantirebbe una riorganizzazione un po' della oltre che della viabilità, insomma, del quadrante. Detto questo, va assolutamente riorganizzata la questione delle postazioni all'interno del mercato, quelli sulla strada, assolutamente, quindi va fatto sicuramente un lavoro rispetto all'abusivismo, anche rispetto a quella situazione, e vanno riorganizzate le postazioni. È un lavoro da
fare assolutamente anche in maniera abbastanza veloce e concreta, per cui io sono sposo questa causa, diciamo non sono mai stato dall'altra parte, da parte dell'amministrazione, ma sicuramente è una delle priorità del, diciamo, del municipio. No, la facciamo, io la faccio diciamo, personalmente, per cui conosco la situazione.
Valeria Vitrotti, centrosinistra.
Sì, in realtà il municipio si è espresso con diverse risoluzioni, poi è ovvio che a noi rimane sempre pure un po' l'amaro in bocca quando non vediamo, diciamo, la parte operativa, però c'è, cioè, veramente, lo dicevo anche prima, il tavolo sulla sicurezza può servire anche a questo da una parte. Mi ricordo in una discussione noi ponevamo il centro anche proprio il tema della sicurezza, perché quella strada poi in particolare di notte, mancando l'illuminazione, rischiava veramente di essere un tema centrale, no? Anche per le donne, che insomma. Però è ovvio che serve ridefinire tutta quell'area che in questo momento è chiusa dentro la canterizzazione della metro C. Prima si citava via Lepponio, ma anche la parte dove c'è adesso, diciamo, la parte via La Spezia, la parte dove c'è un progetto tra l'altro molto interessante. È ovvio che se non si scioglie il nodo metro C, non si mettono in collegamento tutti i quartieri, purtroppo quelle aree restano così. Poi sul mercato, su via Sannio in sé, va fatto un ragionamento. In questo momento purtroppo ci possiamo solo muovere sul tema della sicurezza, perché tra l'altro lì c'è anche un'illegalità diffusa, c'è un abusivismo commerciale, abbiamo anche saputo, insomma lo sappiamo tutti in realtà, che succede un po' di tutto, quindi a salvaguardia di chi onestamente ci lavora da anni, quindi cercando anche di andare incontro a chi poi il lavoro lo fa anche in modo giusto, va però contestualmente regolamentato, regolarizzato e soprattutto riqualificato. Purtroppo quello comunque è un mercato storico e quindi tutti lo conoscono, quindi va fatto un pensiero anche diverso. So che c'è il progetto, c'è, va ovviamente ripreso e rivisto, ovviamente tenendo conto delle esigenze anche della cittadinanza, che capiamo in quel quadrante è ovviamente in questo momento stretta tra i problemi della viabilità e dei cantieri.
Ultima domanda.
Allora, io parlo a nome del comitato Muratine e di altri comitati. Ci siamo occupati da diversi anni delle mura aureliane attraverso un progetto di riqualificazione delle mura stesse, come è previsto dal piano regolatore, abbozzando un progetto lineare lungo le mura di un passaggio di verde che va da Porta Metronia fino a Santa Croce. E naturalmente con tutte le difficoltà incontrate lungo il percorso, ma a me adesso mi interessava esprimere questa idea, perché si era parlato poco fa sia della valorizzazione del patrimonio culturale e archeologico di Roma e del quartiere, e quindi questo è un bene essenziale che è stato fino adesso trascurato e dovrebbe essere ripreso. Poi vorrei dire, malgrado tutto questo tempo per cui ci stiamo lavorando, da parte dell'amministrazione non abbiamo avuto mai nessuna attenzione, e quindi non mi sento dire che l'amministrazione contatterà, sentirà i comitati, no, non serve. Dobbiamo collaborare in maniera concreta, creativa, no? Su fatti concreti, dove anche i comitati possono agire contemporaneamente e non solo così.
Vabbè, tema Mura Latine, quindi sentiamo i candidati. Valeria Vitrotti.
E in realtà noi abbiamo anche audito in commissione e ascoltato il progetto, molto interessante. Quello sarebbe un tema su cui come valorizzare, cioè come evitare che quell'impatto di metro C, diciamo, possa invece diventare anche uno strumento su cui trarre qualche vantaggio per il nostro municipio, perché in questo momento sta solo soffocando i territori. Quindi potremmo chiedere a metro C in questo momento di spendersi per la riqualificazione di quell'area, che ovviamente è nei nostri programmi, era anche nelle intenzioni di questa amministrazione. È ovvio che serve un'amministrazione anche capitolina che sappia, diciamo, interpretare i progetti e quindi li prenda veramente a cuore e li porti veramente a casa, perché altrimenti rischia di essere, no, l'ennesimo incontro, l'ennesima... Esatto, esatto, e quindi potrebbe essere un'occasione quella di interloquire con Metro C e chiedere, diciamo, visto che ci state stravolgendo il quadrante, per favore magari potremmo fare insieme un lavoro di questo tipo. So che ci sono state delle interlocuzioni in dipartimento e anche un parziale interessamento, quindi anche lì bisogna forse con un'amministrazione nuova sollecitare e stimolare l'attenzione su questo progetto.
Toti.
Sì, io sono d'accordo con la Vetrotti rispetto a questo, a quello che ha detto. Dobbiamo coinvolgere senz'altro la metro per un discorso di qualificazione, è importantissimo. Io penso anche a pensare a un'isola pedonale su Viale Castrense, potrebbe essere pure questo un'idea interessante. La passeggiata lungo le mura per me è una delle cose più belle del nostro municipio, la dobbiamo rendere dobbiamo attualizzarla, e per attualizzarla voglio dire dobbiamo pensare anche a discorsi di pedonalizzazione delle strade vicino alle mura.
Allora prego, Lozzi, 5 Stelle, sulle mura latine.
Allora, nel progetto è già prevista la pedonalizzazione di Viale Castrense, di Viale Spezia e anche di altre aree che logicamente regolamenterebbero anche il traffico di attraversamento di cui soffre oggi il quadrante. Non solo, il progetto che prevede adesso Metro C per risistemare l'area prevista alla cantierizzazione va contro ciò che prevede invece il PGTU, mentre il progetto presentato dal comitato invece va in perfetta conformità al PGTU, tant'è vero che tutto il Consiglio Municipale ha appoggiato la proposta di risoluzione presentata in commissione e spingeremo per quanto di nostra possibilità, perché sappiamo che questa è una competenza assolutamente comunale, spingeremo per quanto di competenza insomma all'attuazione di questi progetti che sono poi tra l'altro previsti da PGTU, quindi se un'amministrazione approva quel PGTU poi deve anche portare avanti tutti gli atti che lo rendano effettivamente fruibile. Grazie.
De Innocentis, Sinistra per Roma.
Sì. Io mi riservo semplicemente di conoscere il progetto perché non lo conosco, per cui diciamo, non posso dare una risposta nel merito, ma insomma, mi riservo di approfondire e magari in un'occasione prossima dare una risposta rispetto ad un impegno.
Allora, siamo arrivati alla fine, io ringrazio tutti, noi ringraziamo tutti, innanzitutto chi ha organizzato, si è preso l'impegno di farlo, questo evento, Filippo Crostella, cittadiniere di Roma, Annabella D'Elia, Comitato Mura Latine, e poi ringrazio le forze dell'ordine che sono lì a guardarci giustamente da quando abbiamo cominciato, e ringrazio Carte in Regola e Agire che si occupa di usura e Scoop e anche Libera TV che è qui per riprendere il tutto, immortalare il tutto e metterlo in rete quanto prima. E per tutte le riprese in consiglio, certamente, Liberi TV. Grazie mille, grazie a tutti, buon voto, non so se si dica, ma buon voto, in bocca al lupo e auguri a Valerio Vetrotti per il futuro personale.